Okay, ladies and gents, and for one night only, we're going for the full Monty.
Sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing.
Bentrovati ai nostri ascoltatori che dopo le fatiche di lunedì che hanno impedito la messa in onda di questa puntata si sono ritrovati quest'oggi numerosi per il recupero della puntata. Allora, sono qui con noi quest'oggi Strembald e Cave, speriamo che vengano ascoltati, no? Date un segno di vita, vediamo un po'.
Ci siamo.
Eccoci.
Tutto bene.
Apparentemente allora, tutto bene.
Noi allora iniziamo con questa quarta puntata di Full Monday e come avevamo cercato di dirvi lunedì scorso, ripetiamo anche questa volta, prima di iniziare con gli avvenimenti di quest'ultima settimana dobbiamo chiudere con quello che è successo la passata settimana. Ci eravamo lasciati con Vic che era stato respinto nel suo tentativo di dimostrare al mondo intero che fosse stato un cane nelle vite precedenti, e adesso sentiamo il perché di questo diniego da parte del nostro giurista Dario Ambro. L'abbiamo raggiunto nel weekend per sapere una spiegazione, l'abbiamo quindi in esclusiva, e quindi prego la regia di mandare in onda il contributo audio.
È successo a Michael Vick di dimostrare al mondo che in una vita precedente era un cane.
Perché ci ha preso per il culo tutti. Nella giuria c'erano grossi personaggi del mondo del football. C'erano Gruden, c'era John Madden, tutti sì, dai, diamo a Vick un'altra possibilità, perché lui in precedenza era un cane. Ho detto, no, voi non avete capito un cazzo. Lui non è stato in precedenza di un cane, è stato semplicemente uno che ha usato i cani per fare quattrini, e quindi di conseguenza io ho insistito per dare a Vic un'ulteriore prova per vedere se lui in realtà era veramente un cane nella sua precedente vita. Chi ci ha avuto ragione alla fine?
Tu Dario, però tu sai anche Dario che l'America si dice che sia il paese delle seconde opportunità. Il paese delle opportunità, per quale motivo tu non hai concesso a Vic una seconda opportunità? Per redimersi, per far vedere al mondo che era finalmente una persona cambiata.
Lui ha provato effettivamente con una serie di prove di provare che in realtà era stato un cane nella sua precedente vita. Io gli ho dato una seconda possibilità, con una seconda prova. E quindi io la seconda possibilità gliel'ho data.
Però tu già sapevi che quella era troppo per lui.
No, era l'ABC. Il resto, la parte più difficile l'aveva già fatta. E invece...
Che cazzo sta a dire?
E dopo questo intervento illuminante da parte del nostro toscano volante, possiamo andare avanti. Allora, qui con noi abbiamo già sentito in precedenza c'è Cave. Quest'oggi Cave, dove ti abbiamo mandato? Che l'ho dimenticato. Sei ancora lì nel Massachusetts, sì? Da lunedì.
Sì, anzitutto buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, mi trovo ancora a Foxborough nel Massachusetts, dove si sta svolgendo questo concorso di bellezza di cui vi stavo cercando di dire l'altra volta, che è stato posticipato appositamente di un paio di giorni proprio per permettere la diretta di Full Monday. Diciamo, dicevamo l'altra volta che questo concorso ha dei protagonisti un po' particolari, perché non so se tutti siete al corrente, ma domenica scorsa, al termine della partita che ha visto affrontarsi Ravens e Patriots, Ray Lewis, il linebacker di Baltimore, si è lamentato per le penalità che ormai hanno preso il nome di Wrathing the Brady e che domenica hanno mietuto vittime anche tra i difensori dei Ravens, tra cui lo stesso Lewis. Rodney Harrison, ex strong safety dei Patriots ed ex compagno di squadra di Brady, ha invitato il quarterback dei Patriots a togliersi la gonna e a indossare abiti più maschili, come ad esempio dei pantaloni. Dichiarazioni, insomma, che hanno fatto abbastanza scalpore. Che cosa è successo poi, però? Stupendo un po' tutti, Tom Brady non ha risposto pan per focaccia a Ray Lewis e ad Harrison, tirando fuori i cosiddetti attributi, ma ha organizzato questo concorso di bellezza per dimostrare loro di essere una vera donnina in perfetto stile. Noi, come al solito, per saperne di più, siamo riusciti ad infiltrare ancora una volta il nostro super insider Dario Ambro, questa volta in qualità di partecipante al concorso. Il ragazzo si è detto molto entusiasta della possibilità datagli e si è scelto un travestimento molto particolare, ha creato delle forme abbondanti ed ha sfidato il più noto Tom per la vittoria finale. Per ora, Azza, ti ridò la linea e più tardi la riprenderemo per conoscere gli altri partecipanti al concorso ed avere degli aggiornamenti sugli esiti.
Quindi molto molto interessante quest'oggi, ancora una volta, il tuo scoop in giro per l'America. E intanto presento anche l'altro nostro opinionista, abbiamo già sentito anche in precedenza, Strembald, tutto a posto? Sì, noi ti avevamo prenotato per lunedì, poi chiaramente adesso, oggi non lo so, hai dovuto lasciare i tuoi pazienti morire in sala operatoria, mi hanno detto, pur di partecipare a questo evento.
Sì, il fatto è che non abbiamo praticamente molte urgenze dopo una certa ora del pomeriggio, a meno che io non sia in situazioni di reperibilità. Però a parte questa situazione, diciamo che se uno si anticipa il lavoro andando semplicemente all'alba a lavorare per cercare di stare a casa poi alle 7 invece che alle 9, è chiaro che un sacrificio si può fare, via.
Tanto non muore. Abbiamo sentito in lontananza una sirena dell'ambulanza suonare, chissà che esatto. non fosse proprio qualcuno che nel frattempo...
Dario Ambro.
Ci ha lasciato. Allora, a questo punto andiamo con la lettura dei risultati, anche se ormai mercoledì ormai tutti sapranno quello che è successo.
Dopo 3 giorni anche i risultati, sì, come il pesce, puzzano.
Puzzano. E quindi cerchiamo di spenderci il meno tempo possibile. Allora, dalle partite del 19 c'era stata una molto interessante Cleveland-Cincinnati. Tra l'altro, Cincinnati si è complicata la vita con un extra point decisivo sbagliato negli ultimi secondi di partita.
Poi ha...
Ah, esatto, Shane Grane, poi tra l'altro abbiamo rischiato anche il pareggio. Tampa Bay Washington, partita fenomenale, direi, sempre spumeggiante, finita 13-16 con la squadra di Tampa Bay che in settimana si era allenata abbondantemente all'Xbox, e questo però non è stato abbastanza per battere
i classici Ducechi a fa sassate, praticamente, visto i punteggi altissimi che ci regalano ultimamente queste due franchigie dal glorioso passato.
Esatto. Poi Tennessee Jacksonville 37-17 con Tennessee che sprofonda sempre verso il baratro. Oakland e Houston, Oakland che per la seconda partita consecutiva non mette a segno 0 touchdown, quindi nelle ultime due partite ben 25 drive offensivi senza raggiungere la meta. E poi c'è stato qualche problemino, ce l'hanno avuto anche a Kansas City, vero Kevio?
Sì,
continuano ad avere problemi.
Esatto, infatti a Kansas City i Giants espugnano il campo dei Chiefs con il punteggio di 27-16, ma sono in ansia per l'uscita dal campo nell'ultimo quarto del loro quarterback Eli Manning. In questa partita mi sono segno 292 yards, 3 touchdown e un intercetto. Eli Manning che è uscito in anticipo per un problema al tallone di cui si stanno ancora facendo degli accertamenti. Poi in New England batte finora imbattuti i Ravens per 27-21 con un Tom Brady da 21 su 32, 258 yards, un touchdown e il 137esimo touchdown in carriera di Randy Moss, sesto ogni epoca. Nell'Illinois, Chicago alla meglio su Detroit per 48-24, spegnendo subito i sogni di gloria dei Lions, vittoriosi questa settimana contro i Redskins, grazie a un Jay Cutler da 3 touchdown complessivi e un Johnny Knox sempre più sorpresa dello scorso draft. In questa partita kickoff è ritornato in meta per 102 yards, che è il secondo più lungo nella storia della Lega. I Colts battono abbastanza agevolmente i Seattle Seahawks con il punteggio di 34-17, con un Peyton Manning ancora una volta sopra le 300 yards lanciate per la quarta volta in stagione su 4 partite disputate.
E poi arriviamo con le partite delle 22. Quest'oggi, questa volta vi erano pochissime partite giocate alle 22 per uno sciopero che ha coinvolto i giocatori delle squadre del Texas e del Missouri, e praticamente si è giocato solo a Miami, dove Buffalo ha perso ancora una volta con un TO che non, continua a non incidere su questa squadra per 38-10. E l'altra partita vedeva interessantissima, vedeva Sanchez dover confermare le prime tre prestazioni, le prime tre vittorie, e invece Sanchez è incappato in una brutta giornata, autore di ben 4 palle perse, e New Orleans ha facilmente domato i Jets di Sanchez, per l'appunto. E poi c'erano le partite in notturna, no? Il Sunday Night e il Monday Night.
Sì, come hai giustamente detto, infatti le partite di San Francisco e di Denver non si sono disputate, quindi passiamo direttamente al Sunday Night Football, dove i Pittsburgh Steelers non risentono dell'assenza di Willie Parker, anzi sfruttano le 165 yards con due touchdown di un grande Rashard Mendenhall per battere i San Diego Chargers con il punteggio di 38-28. E infine nel Monday Night Football i Minnesota Vikings battono 30-23 i Green Bay Packers nella partita che vedeva Brett Favre affrontare la sua squadra storica, e in questa partita il nonno non ha deluso e ha regalato una super prestazione da 271 yards e 3 touchdown in una partita in cui la difesa dei Packers è riuscita ad annullare molto bene il fenomeno Adrian Peterson.
Ok, quindi detto dei risultati, a questo punto faccio intervenire il nostro pionista Strembal e gli chiedo, visto che lui ha lavorato per tutto il giorno, se ha saputo delle due novità che si sono avute in queste ore pomeridiane. La firma finalmente di Crabtree per il San Francisco 49ers, finalmente, sì, un po' a noi della radio ci dispiace perché avevamo pronta una telenovela su questa situazione, invece Crabtree ci ha rovinato un po' tutto. E poi l'approdo ai Jets via trade di Braylon Edwards per un po' una paccottiglia, diciamo, Chancey Stokey, che era un po' l'elemento migliore di questa trade, Trasnik, che dovrebbe essere un giocatore da special team, e poi due scelte, un terzo e un quinto giro. Tu, Strembal, sì, ne sapevi nulla?
Sì, sì, diciamo che ci dispiace un sacco per questa telenovela finita veramente troppo presto, non ha avuto molto successo, perché Crabtree, per gli amici Granchialbero, finalmente è riuscito a firmare con i Winers. E naturalmente, per quello che riguarda Braylon Edwards, io personalmente lo considero un signor ricevitore, ma chiaramente con un attacco di Cleveland che non si decide a decollare in nessun modo, né con Derek Anderson né con Brady Quinn, la grande promessa che si sta dimostrando tutt'altro che tale. E ovviamente Stakey è un colpo discreto, considerando tutte le la carne che è stata messa dentro questa trade. Stakey, che tra l'altro ha fatto un touchdown contro Houston non molti giorni fa, chissà che non si riesca a inserire in qualche modo nell'attacco di Cleveland, che comunque rimane ben lontano dall'impressionare una qualunque tipo di difesa. E insomma, dopo Winslow si perde anche quest'altra bella pedina dell'attacco, e per Cleveland sicuramente non sarà facile riprendersi. È in continua costruzione, non si vede la fine di questo tunnel, ma insomma a Cleveland prima o poi riusciranno a gioire come i Lions la settimana scorsa, insomma.
Cave, tu vuoi dire qualcosa soprattutto su Crabtree, o stendiamo un velo di mesta tristezza?
No, vabbè, Crabtree finalmente è riuscito a raggiungere la firma con i San Francisco 49ers. Noi avevamo tutti preventivato un'ipotesi del genere, quel collegamento durante la prima puntata di Full Monday, dove sembrava molto vicino alla firma. Adesso Sicuramente San Francisco non ha più limiti e in questo momento è 2-1 in classifica perché la scorsa partita non si è giocata, e quindi penso possa facilmente chiudere con un 15-1 e archiviare la pratica NFC West. Per quanto riguarda Brennan Edwards, è un giocatore importante sicuramente, anche se secondo me è un po' sopravvalutato. È comunque un giocatore che in carriera ha comunque fatto prestazioni anche al di sotto degli standard richiesti, insomma numerosi drop si ricordano, però certamente nelle mani di Mark Sanchez, soprattutto di una squadra che dopo quattro partite sembra già insomma ben collaudata, può essere un'arma importante per l'attacco dei Jets.
I Browns invece, come diceva prima Stremma, hanno perso un'altra pedina e continuano a costruire scavando, ci sembra un po' questa mossa non molto efficace. I Browns sono una delle 5 squadre che appunto si trovano con il record di 0 vittorie e 4 sconfitte a questo momento della stagione.
0-3
i Rams,
0-3 i Rams.
Sì, giusto. Quindi delle 4 squadre con un record di 0-4, e tra queste 4 squadre appunto ci sono i Titans. Titans che fino all'anno scorso, soprattutto erano stata la sorpresa. Tu sicuramente Strembald ce l'avevi in divisione, quindi ti ricorderai bene, no? di quella che è stata la stagione dell'anno scorso, e quest'anno invece si trovano con un punteggio parziale di 0 vittorie e 4 sconfitte dopo un mese di football.
Vi posso assicurare che i Titans dell'anno scorso erano di un'altra pianeta, ma forse anche di un'altra galassia rispetto a quelli che stiamo vedendo adesso. Pur non essendo cambiata particolarmente la rosa in generale, perché certo si è perso Ainsworth, che è un animale di linea per come ce lo ricordiamo, una pedina fondamentale per la difesa dei Titans, che comunque annovera nella sua defensive line gente come Van den Bosch e comunque Kersey, che sono espertissimi del campionato, magari non più di primo pelo, però ovviamente molto efficaci, per non parlare di Tullock e Bullock, che sono i due linebacker che prenderebbero a sassate qualunque ricevitore senza fare troppo complimenti. Però il problema è che quel Collins, che aveva trascinato in una serie di vittorie che sembrava interminabile per chi le ha vissute più da vicino, tipo quelli dell'AFC South come i Colts, ma anche quelli della AFC in generale, sembrava aver trovato una chimica giusta capace di poi trascinarli in playoff magari particolarmente divertenti e pieni di sfizi, che poi in realtà non si sono tolti, ma comunque hanno fatto una stagione decisamente buona, ottima direi. E qui invece non riescono a scollarsi queste sconfitte, tra l'altro con squadre a loro volta che hanno mostrato problemi ben evidenti sotto molti punti di vista. Basti pensare ai Jacksonville Jaguars, che sono stati sconfitti dai Colts, quindi riesco a capire quali sono i problemi difensivi di una Jacksonville un po' allo sbaraglio da un punto di vista della difesa sui lanci, eccezion fatta per quell'intercetto in end zone dove non si sono compresi Manning e Wayne, ma abbastanza fragili. Eppur essendo una squadra fragile, è riuscita a mettere in difficoltà i Titans con un Collins che non riesce più a ingranare. Sicuramente la colpa non è solo sua, e anche della linea dell'attacco, con un Johnson, il running back dei Titans, che continua a macinare yards pur non riuscendo a tenerli a galla. Le secondarie sono ovviamente un grosso problema, sono più di 300 le yards concesse sul lancio in 3 delle 4 partite, e Chris Hope è completamente fuori dai giochi ogni volta che lo si vede tentare uno schema difensivo, un approccio o aggressivo o conservativo. Insomma, gli dice praticamente sempre, diciamo che questo 0-4 nessuno se lo aspettava, o comunque in pochissimi. Sono, mi sembra, 4 le squadre che da campioni di division hanno cominciato l'anno successivo con un record decisamente negativo all'inizio stagione, tra cui nell'87 i Giants, se non sbaglio, e i Broncos del 99, sono finite comunque con un record non eccessivamente negativo, ma hanno fallito i playoff, l'arrivo ai playoff.
Voglio aggiungere a questa cerchia di squadre anche i San Luis Rams del 92, che del 2002, che mi ricordo molto bene. Primo anno di Mark Bowles.
Tra l'altro, i Rams, se non mi sbaglio, nel 2004 furono la squadra ad arrivare ai playoff con un record più basso possibile, perché mi sembra ci fu un testa a testa con i Seattle Seahawks, dove voi finiste 8-8, se non sbaglio, e riusciste poi ad arrivare ai playoff, però mi pare siete stati eliminati proprio da quel cane di Vic al Georgia Dome, se non sbaglio.
Sì, una partita clamorosa del running game di Atlanta, dove Vic fece sfracelli. Vabbè, ecco, noi non avevamo una difesa all'epoca.
A questo punto, sempre ritornando ai Titans, Cave, ti chiedo, potrebbe essere il momento di lanciare Vince Young oppure aspettiamo ancora un po'? Cioè, ormai la stagione sembra essere andata, quindi si potrebbe iniziare a testare un po' il ritorno e la tenuta mentale di questo giocatore, che comunque è stata una prima scelta molto alta.
Guarda, nel senso, io sono d'accordo col dire che i problemi dei Titans non si riducono solamente a Kerry Collins, perché è ovvio che il problema principale sia quello di una difesa che l'anno scorso era una delle migliori della Lega e quest'anno sta soffrendo in maniera allucinante, anche insomma squadre e attacchi non fortissimi come possono essere quelli di Jacksonville e in parte quelli di Houston. Tra l'altro hanno perso Ainsworth, sì, magari forse in questo caso pesa forse di più la partenza del defensive coordinator Jim Schwartz, che quest'anno è capo allenatore a Detroit. Però secondo me Collins è arrivato, nel senso che non riesce a più guidare un attacco. L'anno scorso era sicuramente più equilibrato. Collins non è un quarterback a cui si chiede di fare il big play, si chiede insomma un gioco abbastanza controllato, gli si chiede di non fare errori, e quest'anno ha già lanciato 6 intercetti, e quelli domenica scorsa sono stati molto brutti. Il primo è una roba inguardabile, infatti non c'era nessun ricevitore nel raggio di 3 metri. Invece il secondo addirittura era ancora peggio, era clamorosamente lungo. Insomma, si vede che sta facendo enorme difficoltà, ha un rating di 68,9. E secondo me è il momento di lanciare Vince Young, o quantomeno di dargli una seconda possibilità, perché c'è chi dice che magari bisogna aspettare qualche altra partita. Anche Jeff Fisher, il capo allenatore dei Titans, ha detto che il posto di starter di Collins non è a rischio. Però insomma, solamente il 2% delle squadre partite 0-4 hanno fatto i playoff. L'unica squadra dovrebbero essere i San Diego Chargers del 92. Quindi insomma, diciamo che la stagione a mio parere è già abbastanza compromessa. Si potrebbe tranquillamente lanciare Vince Young e cercare di capitalizzare un investimento altissimo che è stato fatto al draft di qualche anno fa, e vedere veramente se possa essere lui il quarterback del futuro.
Detto dei Titans, veniamo alle altre 3 squadre, giusto, che sono ancora 0-4: Browns, sì. Chiefs, Bucks, con i Rams che appunto sono 0-3. Una particolarità, sì, di queste squadre, detto di Mangini, che aveva già allenato come head coach i Jets, dicevo, una particolarità è che tutte queste squadre hanno head coach che sono alla prima esperienza e comunque molto giovani. Questo può essere un segno, diciamo, una causa importante, oppure è solo una questione di tentativo di ricostruire, quindi è normale che comunque sia un inizio difficile? Cosa ne pensi di Strambald?
A mio avviso, diciamo che non si può, ovviamente, quando ci sono delle cose che vanno male, non si può mai dare la colpa solo ad uno o all'altro. In questo caso sì, abbiamo a che fare con allenatori giovani, magari inesperti, che però hanno dalla loro comunque un'esperienza di un certo numero di anni come allenatori, magari non ai massimi livelli, ma comunque come collaboratori o in altre realtà. Il problema è che stiamo parlando di squadre che veramente sono in difficoltà, cioè parliamo dei Browns, che ormai navigano veramente in una melma da cui non sembrano riuscire a scrollarsi.
Sì, sicuramente i Browns, poi con il problema del quarterback, con Quinn che è stato panchinato, adesso Derek Henderson non
Azza, diciamo
non
ci sembra, sono delle squadre
Azza,
che
scusa Stramb, posso intervenire perché Azza ha appena nominato Brady Quinn, quindi io voglio dare insomma un aggiornamento su questo concorso di bellezza e sui partecipanti che vi dicevo alcuni sono veramente molto famosi. Perché? Perché tra questi partecipanti infatti c'è lo stesso Brady Quinn, che ha deciso di non travestirsi e di presentarsi così com'era al concorso, suscitando un po' scalpore certamente tra gli addetti. Infatti lo vediamo che con i suoi sguardi ammalianti sta conquistando la platea, anche se noi però sappiamo che la giuria è molto seria e che la concorrenza è veramente tanta. Tra gli altri partecipanti, insieme ai due Brady, quindi Tom Brady e Brady Quinn, e al nostro ambro nazionale, che non vi abbiamo detto prima, ve l'abbiamo detto sì, che siamo riusciti a inserire come partecipante, abbiamo dei noti protagonisti del mondo sportivo americano e non, che partecipano a questo contest, tutti con un look molto femminile, e devo dire li avvantaggia sicuramente rispetto al nostro insider Ambrus. Abbiamo ad esempio AJ Hawk e Bobby Carpenter, che ex linebacker di Ohio State, ora rispettivamente con Packers e Cowboys. Abbiamo il giocatore della seconda squadra di calcio della capitale italiana, Platinet Mexès. Abbiamo Sébastien Chabal, orribile orco del rugby francese. Insomma, i concorrenti sono sicuramente molto importanti. In questo momento stanno sfilando. Quindi, per il momento, ti ridò la linea, Azza, e ci risentiamo più tardi per i soliti aggiornamenti.
Sì, sicuramente il parterre di partecipanti mi lascia presagire che questa volta Dario non riuscirà ad essere protagonista, almeno questa è la mia sensazione. Comunque torniamo alle nostre squadre in difficoltà, e scusa se ti abbiamo interrotto, Strembald, stavi appunto parlando dei Browns.
Non c'è problema. Sì, dicevo, i Browns purtroppo si sono immessi in questa sorta di imbuto da cui non riescono a uscire. Era già 3-4 anni fa una squadra in costruzione, lo è tuttora, non si sa fino a quando questo punteggio in allestimento verrà finalmente terminato, e diciamo anche gente che sembrava poter dare una sferzata in senso positivo a queste franchigie che ormai mancano da un certo numero di vittorie consistenti e da trofei da ormai troppo tempo, anche Crennel praticamente non è riuscito in ciò che ci si aspettava da lui. Chiefs, altro problema, abbiamo una squadra che non riesce a decollare in una division che tra l'altro quest'anno non è nemmeno tanto impossibile, nel senso San Diego non è più una squadra che inanella una serie di vittorie tanto da farmi dire ok, questi vanno sicuramente ai playoff, ma vabbè che hanno incontrato anche squadre molto toste come Pittsburgh, ma la stessa Oakland, che non se la passa certo bene per la serie triste Venezia, ma Oakland non scherza, è stata in grado di impensierire non poco San Diego la prima giornata. Vabbè che è la prima giornata, vabbè che non sono collaudati gli schemi difensivi e gli schemi offensivi, ma voglio dire, se Oakland ti mette in difficoltà hai anche tu qualche difficoltà, e i Chiefs non riuscendo ad emergere in una division che non è straordinaria, non è difficile come tante altre nella Lega, è chiaro che qualcosa non va, e neanche qui la fine del tunnel si riesce a intravedere. Certo, Ali Cassel in regia, che non è diciamo un quarterback proprio scandaloso, però consideriamo che era riuscito ad emergere in una squadra come New England con sistemi molto collaudati, in una situazione di emergenza ma non troppo, visto che comunque è riuscito a fare una stagione dignitosa molto ordinata. Ma i Chiefs sono un altro paio di maniche, tra l'altro senza Tony Gonzalez, che a mio avviso rimane, è tuttora il tight end migliore e più completo della Lega, c'è poco da fare, ma con un Larry Johnson che è molto lontano da 3 anni fa, cioè da quel running back instoppabile in alcune partite, e con una linea che gli dava anche possibilità di correre a manetta, e questi Chiefs sono completamente diversi. Altro problema, lo abbiamo già detto prima, Tampa Bay, che riesce per esempio nella partita contro Washington incredibilmente a perdere, nonostante i 3 intercetti rifilati a Campbell, che sicuramente non è un Hall of Famer che ti viene a sfidare apertamente e diciamo ti impensierisce più di tanto. Nonostante tutto, nonostante anche i sack che hanno messo a segno, non sono riusciti ad avere la meglio su Washington, e questo la dice lunga sulla situazione dei Bucks. E anche quelli si ritrovano in una division con i Panthers, che vengono da un momento veramente buio, per non dire pesto, e con New Orleans, che invece è l'unica che riesce a mantenere una certa costanza di risultati, anche assieme ai Falcons, che però hanno trovato New England in mezzo ai piedi, e lì la sconfitta ovviamente giocando fuori casa ci può stare tutta. Quindi parliamo di squadre veramente in crisi, e non si riesce a capire quando questa crisi possa finire, o quantomeno nel breve termine non sembrano esserci spiragli auspicabili.
E tra queste appunto c'è quella con l'asterisco, che ancora ha giocato solo 3 partite e appunto è 0-3, no? Giusto, Cave? Anche i Rams sembrano infilati in un imbuto da cui sarà difficile uscire.
Sì, Azza, innanzitutto ricollegandomi a quello che hai detto tu, cioè a tutte queste 4 squadre, diciamo che sono la cosa che li accomuna è che sono tutte squadre che hanno avuto problemi con i propri quarterback, perché Cleveland ha il problema di Brady Quinn e di Anderson, e finora hanno fatto abbastanza schifo. Adesso Anderson la prima partita da starter tra alti e bassi, Kansas City ha avuto Cassell che ha saltato la prima partita, è tornato alla seconda, insomma, e ha lanciato subito 2 intercetti, poi in queste ultime 2 si è comunque abbastanza ripreso, anche se contro i Giants ha lanciato meno del 50% di passaggi completati. Tampa Bay anche qui ha iniziato con Leftwich per poi sostituirlo con le prestazioni indegne che l'ex quarterback dei Jaguars forniva, e l'ha sostituito con Josh Johnson, insomma, che è un novellino ancora per la Lega. E i Rams hanno la situazione Bulger Baller, dove appunto non si sa, dove entrambi non vogliono giocare, non vogliono scendere in campo per paura di essere asfaltati ogni domenica dalle difese avversarie, che puntualmente arrivano su di loro in massa e li uccidono. Per quanto riguarda i Rams, ricollegandomi anche alla domanda che hai fatto prima sul fatto che questi head coach sono nuovi o più o meno la prima esperienza, per quanto riguarda Spagnolo, che è appena arrivato, ti posso dire che la sua impronta difensiva l'ha già data, nel senso che la difesa è sicuramente migliorata rispetto allo scorso anno, con pochi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione. È arrivato James Lavranidis, che è sicuramente una delle aggiunte più importanti, è una delle poche note liete di questo inizio stagione dei Rams. È arrivato James Butler, che però insomma ha saltato l'ultima partita e non è che stia facendo la differenza, soprattutto ha perso un giocatore fondamentale come Carricker. Però insomma soprattutto a livello di run defense i Rams stanno rendendo, insomma, si può essere certamente soddisfatti del lavoro che Spagnolo sta facendo con la difesa. Il problema dei Rams, il vero problema, è l'attacco, insomma, una squadra che saltata alle cronache con il nomignolo di The Greatest Show on Turf, proprio per il suo incredibile attacco che riusciva a vincere le partite in maniera quasi sempre schiacciante. Diciamo, questo attacco qui ormai sono 2 se non 3 anni che sta facendo una fatica incredibile, quest'anno fa letteralmente pena. Bulger ormai secondo me è arrivato al capolinea, il prossimo anno si dovrà investire con la prima scelta assoluta su un quarterback. Fortunatamente la classe di quarterback del prossimo draft è abbastanza ampia e di qualità, e la linea offensiva alterna partite in cui riesce comunque ad aprire varchi per Steven Jackson, per le sue corse, però ad altre partite come quella contro i 49ers, dove si è stata letteralmente travolta dalla pass rush e dalla run defense dei 49ers. E, insomma, quello è il vero problema, secondo me, più che una questione di allenatore o di aggiustamenti che si possono fare, è una questione di uomini. Ci si è fatto male anche il ricevitore numero uno, Loren Robinson, che stava facendo, insomma, un inizio di stagione molto molto positivo. E, c'è qualche problema, secondo me, anche di play calling, perché no, offensive coordinator Shurmur non sta dimostrando le qualità che a Philadelphia gli riconoscevano, però insomma sostanzialmente secondo me è un problema di uomini, quindi io per i Rams prevedo una stagione purtroppo bruttissima, e se si riesce a evitare l'unperfect season è già qualcosa di guadagnato, è già un successo.
Esatto, perché lo spettro che unisce un po' tutte queste squadre, i Titans magari un po' meno, che hanno altre ambizioni, magari qualche partita poi riusciranno a vincere, le altre quattro squadre vivono con lo spettro della stagione da 0-16 che appunto hanno vissuto i Detroit Lions, e che ricordiamo 2 anni fa i Miami Dolphins riuscirono a non subire quest'onta grazie soprattutto al touchdown di Camarillo, un eroe per un giorno solo, che riuscì ad impedire la stagione da 0-16. E quindi noi con la canzone di David Bowie, con cui andiamo in pausa e poi avremo anche la
settimana
del college di football raccontata da Dave Lavarra, dicevamo, con questa canzone noi vogliamo auspicare a queste squadre di trovare nelle prossime settimane un eroe in grado di salvare la stagione, ecco, dalla stagione con 0 sconfitte.
What a great.
Buonasera a tutti quanti, gli ascoltatori di Full Monday. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il College Football, la NCAA. Abbiamo una settimana un po' meno occupata del solito, nel senso che le prime due squadre del ranking non hanno giocato per motivi di bye week, per cui in cima non ci sono stati grossi sconvolgimenti di classifica. Si confermano le squadre posizionate alla terza e alla quarta posizione, che sono Alabama e Crimson Tide, che hanno vinto 38-20 contro Kentucky, e la numero 4 Louisiana State, che ha battuto la ex numero 18 Georgia, spedendola fuori dal ranking. Una vittoria per 20-13, convincente, perché è appunto arrivata contro un'altra squadra appartenente alla SEC, la division appunto dei Tigers di Louisiana State, e soprattutto perché era un'avversaria a ranking e che quindi poteva rappresentare uno scoglio senz'altro maggiore rispetto ad altre situazioni. C'è da registrare una buona vittoria, anche se non troppo convincente, di Virginia Tech contro Duke, che notoriamente non è assolutamente un gran ateneo a livello di football come lo è nel basket. 34-26 il risultato finale per Virginia Tech, che ha giocato direi molto bene in attacco e ha confermato che la difesa non è più quella degli ultimi 5-6 anni, quando aveva sempre presenziato nelle prime posizioni statistiche di tutta la nazione. Si è ripresa anche Southern California, e i Trojans hanno di fatti vinto contro California, che prende la seconda scopola consecutiva da un avversario della Pac-10. California era al numero 24 e inevitabilmente se n'è uscita dalle top 25. Una USC che è stata condotta alla vittoria ancora da Matt Barkley, il quarterback freshman, quindi al primo anno di esperienza nelle file dei Trojans. Una vittoria di un 30-3 che non lascia molto di cui dire sulla difesa di California, che ha concesso veramente di tutto nelle ultime due giornate. E non lascia nulla da dire neanche su Javid Best, che poteva essere un serio, veramente serio candidato all'Heisman Trophy come running back, ma che nelle ultime due giornate ha senz'altro faticato a trovare degli spazi dove correre. Convince molto la vittoria invece dell'Università di Miami su Oklahoma, che lascia quindi i sogni di gloria di un National Championship. Miami che ha registrato un Jacory Harris tornato ai livelli delle prime tre partite, quindi una partita la sua personale con tre passaggi da touchdown a statistica, e un successo per 21-20, un po' risicato nel punteggio, ma senz'altro importantissimo e determinante per quelle che sono le posizioni del ranking di questa settimana, che vedono Miami al numero 11 dopo che la sconfitta con Virginia Tech di 7 giorni fa aveva fatto precipitare le cose dal precedente numero 9. Ci sono altre due squadre che stanno facendo delle ottime impressioni, le cosiddette squadre minori, di conference minori, sono Boise State e Texas Christian University, rispettivamente provenienti dalla Western Athletic Conference e della Mountain West. Le due sono ancora imbattute, Boise State ha rifilato un 34-16 a UC Davis, mentre il Texas Christian, o TCU come viene abbreviato, ha sconfitto Southern Mississippi e i Mustangs di June Jones, ex allenatore, ex capo allenatore nella National Football League. Altri risultati di veramente importanti sono quelli ottenuti senz'altro da Iowa, Iowa nella Big Ten sta facendo un po' di chiasso, un po' di rumore, ed è quella che sta compilando ora è senz'altro la miglior partenza negli ultimi anni. Gli Hawkeyes sono a quota 5-0, hanno giocato 3 partite contro squadre BCS, quindi di primissimo livello, e hanno vinto con un punteggio medio, uno scarto medio di 18 punti. L'ultima partita giocata da Iowa è stata quella contro Arkansas State, un'avversaria non di primo livello. La partita è comunque stata vinta per 24-21 e rappresenta la miglior partenza dell'università in 14 anni. Altra sorpresa, ci spostiamo un attimo nella Pac-10, è Stanford, un po' il fanalino di coda degli ultimi anni. Stanford che ha come allenatore Jim Harbaugh, ex quarterback fra le altre squadre di Chicago Bears e Indianapolis Colts. Stanford che è 4-1 in totale e 3-0 nella Pac-10, che è veramente un ottimo risultato se conoscete le vicissitudini dell'università negli ultimi anni. Statisticamente poi ha fatto il risultato veramente eclatante quello che ha fatto Nevada nel fine settimana. I Wolfpack hanno sconfitto UNLV, l'Università di Las Vegas, totalizzando, pensate, 773 yards di total offense. Molte di queste yards sono arrivate dal quarterback Colin Kaepernick, che ha corso per 173 yards, aggiungendone 208 come lanci. La squadra ha avuto, pensate, 559 yards di corsa in soli 55 tentativi, quindi una media abbondante di 10, e 3 membri di squadra, compreso il quarterback, quindi lo stesso Kaepernick, hanno raggiunto superato la quota di 170 yards ciascuno. Detto questo, c'è da segnalare per chiudere un'ultima partita, un'ultima vittoria importante, un'altra vittoria in rimonta per Jimmy Clausen e i Notre Dame Fighting Irish, una vittoria che è arrivata ancora rincorrendo l'avversario indietro nel punteggio. La vittima questa volta è stata Washington, e Clausen insieme al wide receiver Golden Tate, altro elemento decisivo di questa squadra, ha giocato una partita completa sotto tutti i punti di vista, concludendo con 23-31 per 422 yards e 2 passaggi da touchdown, uno dei quali appunto raccolto da Tate. E Tate che ha anche fatto il massimo in carriera in fatto di yards ricevute, 244, e la vittoria 37-30 è arrivata in overtime, è arrivata a salvare ancora una volta le cose per la squadra allenata da Charlie Wise. Con questa notizia si chiude il nostro appuntamento settimanale con il college football. Vi ringrazio, vi saluto tutti e ci sentiamo la prossima settimana. A te la linea, Aza.
Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio Play It passiamo a parlare delle squadre che invece si trovano con 4 vittorie e 0 sconfitte. Anche in questo caso le squadre sono 5 e anche in questo caso tra queste 5 c'è una squadra che in pochi penso si sarebbero aspettati di trovare ancora imbattuta dopo le prime 4 giornate, e questa squadra sono appunto i Denver Broncos, che domenica hanno battuto i Dallas Cowboys, che per l'appunto non si sono presentati, quindi hanno preso la vittoria a tavolino, e che Strembald è tutto merito di Orton o merito della schedule, merito di McDaniels, un misto?
Allora, diciamo che è un mix, nel senso, Orton finalmente si è deciso a giocare decentemente questa partita e guarda caso lo ha deciso di fare contro i Dallas Cowboys, in simpatia è questo. Poi comunque Brian Dawkins è stato un difensore parecchio dominante come tipo di impostazione di gioco e mentalità di safety, E probabilmente, come qualcuno suggeriva, gli Eagles lo hanno scaricato troppo presto, magari se ne stanno pentendo, visto che ha fatto un ottimo lavoro domenica, appunto, nella partita contro i Cowboys. E dobbiamo dire che le secondarie dei Cowboys non hanno certo impedito grandi giocate da parte di Brandon Marshall, che a mio modesto parere, in un touchdown che si è proposto verso la fine del primo tempo, mi sembra, ha praticamente banchettato allegramente sui cornerback che tentavano inutilmente di braccarlo, ma si sono bloccati un po' a vicenda. E considerando
era la fine della partita,
che Marshall non è scarso.
No, dico, ahimè, era la fine della partita, quello di Marshall.
Ah, era la fine della partita, ok. Sì. E diciamo, Marshall comunque non è un ricevitore scarso, è uno molto in gamba, però certo, se gli dai quello spazio e se non vai subito a placcarlo e te lo perdi la prima volta, la seconda volta, la terza volta, comincia a diventare pesante. Nonostante, se non sbaglio, i 10 punti nel primo quarto contro Denver, cioè la partita si stava mettendo bene per i Cowboys, ma poi un po' Romo, un po' la linea, non siete riusciti a spuntarla contro i Broncos, che si trovano, un po' per meriti loro, un po' per delle bottarelle di culo via, ad un risultato magari insperato. Però non, cioè, nel momento in cui una squadra va 4-0, io non focalizzerei l'attenzione solo su i colpi fortunati, perché io sono convinto che la fortuna ti arriva anche se te la meriti, nel senso, basta pensare a delle squadre che si trovano in condizioni pietose in questo momento, e quelle poche cose che riuscirebbero a far bene le falliscono per dei colpi di sfortuna che tu dici: mio Dio, questa una cosa riuscivano a fare bene, gli ha detto male. La stessa cosa in quelle squadre in cui tutto più o meno va bene, c'è un ordine, c'è una certa consistenza sia da un punto di vista difensivo che offensivo, o comunque c'è un equilibrio. Nel momento in cui l'attacco gioca male, la difesa li tiene a galla e viceversa, i colpi di fortuna a mio avviso non sono troppo casuali, e quindi questi Denver Broncos tocca tenerli d'occhio, anche perché torniamo sempre al discorso di una division non entusiasmante. Nel senso, considerando che ci sono ancora partite da giocare contro San Diego, due mi sembra, poi contro Oakland e contro i Chiefs, che sono squadre tutt'altro che impressionanti, voglio dire, la possibilità che dicano la loro ai playoff obiettivamente c'è, tocca prenderla in considerazione. Ora tutti i tifosi dei Broncos si stanno ravanando i maroni, raspandosi con grande intensità, ma la verità è questa, cioè non possiamo non tener conto di loro, anche perché il primo obiettivo della stagione di una squadra è vincere la division, e di questo passo è difficile che qualcuno possa dargli molto fastidio, anche considerando i risultati delle altre division, dove a parte i Colts che stanno dominando l'AFC South e i Ravens che più o meno stanno diciamo allungandosi come classifica nella North, le eventuali seconde delle division, quelle che probabilmente arriveranno al secondo posto, non potrebbero comunque impensierire troppo un'eventuale seconda posizione dei Broncos in visione ottimistica. È chiaro che nel momento in cui sei 4-0 puoi solo escludere che vai, che non vai 13-3, però è vero pure che dopo un 4-0 le prospettive sono rose più che negative, e questo bisogna tenerne conto.
Che anche per te, quindi, questo inizio sprint sarà confermato nelle prossime settimane?
Questo non lo so, però di certo Denver fino a questo momento è la più grande sorpresa di questa stagione. Stanno avendo una grande difesa, e certamente molti meriti vanno a Mike Nolan, defensive coordinator ed ex head coach dei Whiners, che il nostro caro amico NGR ha provveduto più volte a criticare. Per ora sono la migliore difesa della nazione per punti concessi, 6,5 a partita, e la seconda per yard concessi a partita, all'incirca 240. Stanno mettendo un sacco di pressione sul quarterback avversario, hanno 15 sack totali, di cui 8 sono di un Dumervil tarantolato, non l'abbiamo mai visto a questi livelli nella Lega. Settimana scorsa con Alvise si faceva il discorso del calendario, insomma, del calendario facile. Io penso che in questo momento qui anche questa scusante cade, perché abbiamo visto ad esempio i Bengals che sono 3-1 e dopo la sconfitta nell'opening contro i Broncos le hanno vinte tutte, quindi insomma sono una squadra abbastanza in forma. Dallas insomma è una squadra se non da playoff comunque una squadra abbastanza collaudata, un avversario sicuramente di livello, che tu ne dica, Azza, nonostante le critiche recenti. C'è da dire, la prossima settimana c'è un test molto molto importante, che è contro i Patriots, che vengono da due vittorie consecutive molto importanti contro Falcons e Ravens. Io personalmente volevo un po' tirare le orecchie ai tifosi dei Broncos, è una cosa che volevo dire anche la scorsa puntata quando abbiamo parlato di Denver con Alvise, visto che ormai parliamo solamente di loro. Infatti i tifosi dei Broncos in estate avevano criticato abbastanza duramente l'arrivo di Josh McDaniels, in particolare per quanto riguarda la gestione delle situazioni Cutler e Marshall. Finora McDaniels sta avendo ragione sicuramente, è 4-0, ha un quarterback come Orton che non ha ancora lanciato intercetti e che sembra perfetto per il suo sistema offensivo, e anche lo stesso Brandon Marshall finalmente ha tirato fuori una prestazione di livello, gliel'ha fatta sostanzialmente vincere la partita contro i Cowboys, grazie sicuramente anche alla difesa dei Cowboys, che ha difeso in maniera penosa quell'ultimo drive offensivo dei Cowboys. Però insomma sta avendo ragione anche per quanto riguarda la situazione Marshall, visto che sembrano che i due, McDaniels e Marshall, si siano riconciliati. È arrivato addirittura un abbraccio molto molto commovente in campo e anche durante la conferenza stampa. Quindi insomma non so se potranno andare avanti con questo ritmo, però sicuramente in questo momento sono una delle realtà più importanti della stagione 2009 di football.
Detto dei Broncos, restano le altre quattro squadre ancora imbattute, i Colts appunto, almeno con un record di 4-0, perché poi comunque ce ne sono anche altre a 3 vittorie e 0 sconfitte che erano in bye in questa settimana, diciamo i Colts.
Azza, scusami, Azza, sì? Mi sì? Senti? Breaking sì, news! Novità. Abbiamo anche stavolta il nostro scoop. Non ci crederete mai, ma dopo varie terrificanti eliminatorie sono arrivati in finale per il concorso di fighetta dell'anno 2009 Tom Brady, il favorito d'obbligo, e il nostro Dario Ambro. Ancora una volta Ambro ha utilizzato ogni metodo possibile per poter vincere il concorso, e nell'ultima prova ha dato prova di non aver alcuna remora a mostrare, o meglio non mostrare, i suoi attributi. Infatti, che cosa ha fatto il nostro? Come tutti sapete, Dario Ambro è dotato di un solo testicolo, e con un gesto stoico si è privato anche di questo, anche della sua palla sinistra, l'unica rimasta da quel tragico incidente in gioventù, e si è calato le braghe davanti a tutta la giuria. In questo momento Azza e i giudici si sono riuniti e a momenti dovrebbe arrivare il verdetto.
Agghiacciante.
Un attimo solo, qualcosa di incredibile. Sì, Dario Ambro ce l'ha fatta di nuovo. It did it again. Stupendo, il mondo intero ha battuto in diretta nazionale una fighetta del calibro di Tom Brady ed ha portato a casa l'agognato riconoscimento. Dario Ambro ne esce ancora una volta vincitore. Ha avuto di nuovo ragione lui. Ti ridò la linea, Azza. Una cosa impressionante, un altro scoop, another great scoop for Full Monday. Saluto nel frattempo tutti i radioascoltatori, perché adesso abbiamo un'altra situazione importante come quella di Michael Crabtree. Lo andiamo a intervistare e vedremo, finalmente scopriremo che cosa c'è dietro a The Next Best Thing, Michael Crabtree.
Incredibile, incredibile, l'emozione è veramente tanta. Io ti saluto, Cave, e finalmente avremo questo trofeo da mettere in bacheca qui a Radio Play It. Finalmente siamo veramente orgogliosi, tutti noi siamo orgogliosi di Dario Ambro. Porta i nostri saluti, i nostri complimenti a Dario, mi raccomando,
Sì, è emozionatatissimo, sta qui che lo stanno tutti sommergendo, un'emozione incredibile anche per noi, davvero.
Bellissimo, bellissimo. Che comunque tornerai, sì, lunedì prossimo, sperando di non avere nessun problema. Ti salutiamo. E noi a questo punto, so che non è facile andare avanti a parlare di football, ma dobbiamo farlo. E, appunto, stavo dicendo delle altre squadre che si trovano ancora imbattute, tra cui appunto Strembald, i tuoi Colts. Io mi ricordo quest'estate eri molto molto positivo per questa stagione, io lo ero un po' meno nei vostri confronti, e fino a questo punto hai avuto ragione tu, e soprattutto un Peyton Manning a livelli da Breeze dell'anno scorso con le yard lanciate.
Sì, diciamo che le cose stanno un po' diversamente, nel senso, io non ero completamente disfattista, non è che io fossi ottimista, visto che ovviamente i grandi cambiamenti che ci hanno sconvolto in questa off-season avrebbero messo un po' paura a tutti. E tu, diciamo, mi ricordo le testuali parole, non li vedo per niente bene quest'anno i Colts. Io ti ho detto, aspettiamo a vedere, magari ci fucilano ai playoff nel caso ci dovessimo arrivare, però io penso che qualche soddisfazione ce la riusciremo a togliere. Guardando un po' le partite dei Colts di quest'anno, vedo innanzitutto che il running game è un pochino migliorato, però non è particolarmente esaltante da un punto di vista di touchdown messi a segno e di yards conquistate, perché sono comunque una parte secondaria dell'attacco dei Colts, che è principalmente aereo. Ma il fatto che questi touchdown e queste yards conquistate arrivino su terzi down, nella red zone dove c'è affollamento dei difensori, ti fa capire che comunque è un attacco equilibrato da un punto di vista prettamente dell'efficacia. E Peyton Manning in questo momento attraversa uno splendido momento di forma, considerando che Wayne ha fatto una prima partita da 168 yards, poi Wayne è stato praticamente cancellato dalle statistiche perché è stato Clark il protagonista nella partita contro Miami con altre 138 yards, se non sbaglio, e touchdown. Poi si è nuovamente riproposto Wayne come primo bersaglio, ma il fatto è che Manning sta lanciando anche parecchio a ricevitori completamente quasi nuovi per l'NFL. Parliamo del rookie Austin Colley, che a quanto ne dicano lì in quel di Indianapolis pare che sia uno che si applica in maniera maniacale seguendo Manning in tutto e per tutto, perché io sono un grandissimo tifoso, ammiratore di Manning, ma obiettivamente deve essere un gran rompicoglioni negli allenamenti, cioè per la serie proviamo finché un qualcosa non esce fuori, e i presupposti essendo questi si vedono nei risultati. Cioè Austin Colley viene normalmente messo in gioco e viene coinvolto negli schemi, e lo stesso Pierre Garçon, che non è sicuramente una mano fatata, ma conclude yards, ragazzi. Garçon sta facendo touchdown, li sta facendo anche lunghi, li sta facendo in momenti importanti della partita, e li fa in maniera decisiva, nel senso, non stiamo parlando del quinto touchdown di una partita in cui gli avversari vengono lasciati a tre punti, si sta parlando anche di touchdown segnati alla fine della partita, basta pensare a quello contro i Miami Dolphins. E una linea che nonostante il dilemma Tony Hugo e alcuni elementi non più giovanissimi fa un ottimo lavoro, agevolata anche magari da un rilascio veloce di Manning, e una difesa che con Mattis e Freeney stiano vivendo una nuova giovinezza, perché stanno mettendo a segno dei sack uno dopo l'altro e mettono veramente molta pressione, anche perché sono aiutati da dei blitz dei linebacker che vanno di continuo a infastidire l'offensive line degli avversari, cosa che non si vedeva la scorsa stagione, e questo perché il defensive coordinator ha impostato la difesa in questo modo. I risultati fino adesso sembrano dare ragione a questo nuovo tipo di impostazione. Per esempio la partita contro i Jacksonville Jaguars, dove abbiamo comunque subito parecchie yards di corsa, ma come anche le abbiamo subite dai Miami Dolphins. Io mi ricordo la partita contro i Miami Dolphins, noi siamo rimasti in campo come attacco per un quarto della partita, cioè vuol dire pochissimo. In quel quarto l'attacco ha macinato punti a manetta e la difesa invece ha subito in maniera continua le wildcat dei Dolphins. Una partita così l'anno scorso l'avremmo persa 100 volte su 100, e anche nel momento in cui un Jones Drew da parte dei Jacksonville Jaguars ci corre addosso 138 yards, portiamo a casa la partita. Ciò vuol dire che qualcosa funziona. E anche qui, ripeto, i colpi di fortuna, secondo me, diciamo, uno deve anche meritarseli. Per esempio, incontriamo adesso arriviamo in una situazione in cui la division si sta mettendo bene, nel senso che noi siamo 4-0 e ci sono stati un po' di scontri intradivisionali che per ovvie ragioni hanno fatto scendere, per ovvi motivi e per scontri diretti, le pretendenti al titolo AFC South. E vedere i Titans 0-4, che era obiettivamente la squadra che più mi impensieriva per il risultato in primis della division, sicuramente non ci fa assolutamente bene. Per quello che riguarda le altre squadre che si trovano in una situazione simile, i Giants anche si stanno trovando in una situazione ottimale, perché risolvono le partite anche loro. Anche nel momento in cui Manning non sembri particolarmente ispirato, riescono a portare a casa la partita. L'ultima partita Manning ha giocato molto bene e segnando 3 TD pass. E per esempio l'ultimo aggiornamento da NFL.com sull'infortunio di Eli Manning sembra che questo infortunio non gli impedirà di giocare la prossima partita, almeno a quanto dicono anche i compagni di squadra. Quindi questo, diciamo, se poteva essere una paura o un momento magari di probabile stop come qualità di prestazione dei Giants, lo dobbiamo eliminare. La prossima è contro Oakland, ovvero una squadra disastrata con un Russell che non ingrana, che ha un rating bassissimo e che dubito possa impensierire i Giants in questa partita. E quindi anche per i Giants probabilmente continuerà questo idillio, che non si sa se è momentaneo o duraturo, ma comunque è un dato di fatto. E poi ci sono i Vikings di nonno Favre, odiato ormai dai tifosi di Green Bay per i suoi comportamenti alquanto discutibili, ma che rimane un QB che ti fa vincere le partite quando servono, che magari neanche a Minnesota potevano pensare potesse dare una mano da subito. Era più un QB, diciamo, da prendere in ottica playoff, nel senso arriviamo ai playoff con un Favre, magari ci scappa la giocata e riusciamo a risollevare una partita altrimenti persa. C'è stato però uno stop di Adrian Peterson, che non è riuscito in una delle solite prestazioni maiuscole, ma voglio dire, per un running back che si sobbarca completamente un attacco, che fa portate a go-go senza un attimo di sosta, ci può anche stare. Tra l'altro con un avversario non facilissimo come Green Bay, perché Green Bay in questo momento non è magari un avversario temibilissimo, ma sicuramente la partita non te la regala. E anche loro, per esempio, sono stati fortunati a trovarsi una squadra come Green Bay che ha commesso dei piccoli errori determinanti, e i Vikings li hanno sfruttati tutti quanti, e quindi anche loro si trovano in una situazione ottimale.
Certo, poi tra queste squadre, comprese i Saints, in realtà non si vede una squadra che sta dominando come magari dominava New England 2 anni fa. Cioè la perfect regular season perlomeno resta molto, molto difficile come impresa da conquistare.
A parte questo, è da considerare sempre, riprendo il discorso che faceva Kyle prima, nel football nessuno ti regala niente, ovvero se adesso i Giants si vanno a scontrare, poniamo, con una squadra disastrata, Oakland, ciò non esclude che Oakland magari la partita gliela tiri fino alla fine, o magari vinca, come era successo con i Bengals, che erano dati per spacciati contro Pittsburgh. Questa dimostrazione che la stagione te la devi sudare domenica per domenica.
Ok, detto questo, a questo punto andiamo un attimo in pausa musicale, poi cercheremo di raggiungere un altro nostro inviato, che quest'oggi lui già era a Santa Clara rispetto a Cave, che raggiungerà la California nelle prossime ore, per avere le ultimissime sul contratto di Crabtree, le cifre e per sapere come è stato accolto all'interno della squadra dopo questo lunghissimo holdout. Quindi andiamo un attimo in pausa e poi torneremo con l'ultima parte di trasmissione.
My vision is distorted by my sleazy mind. To put your risk and image to control this time. My intimate discriminating fears you test. My ignorance that you are first, it knows me best. You have the power, but you keep it all to yourself. Your rest is decomposing us. They seem to cause insanity is choking me. It's crumbling and crawling all around my feet. It was a drop from light and light that come from me. My colorful intelligence evading me. You have the power, but you keep it all to yourself. Your rest is decomposing us.
Quindi siamo tornati negli studi e abbiamo sfruttato questi 4 minuti proprio per raggiungere il nostro Angie Air. Angie, ci sei? Sì?
Sì, ci sono direttamente da Santa Clara.
No, dico, state sul campo, state vincendo. Oggi è arrivata anche questa bella notizia del contratto firmato da Crabtree. Ormai son solo rose in questa stagione per voi tifosi dei Winers, come direbbe il nostro amico Cave.
Ma le rose c'hanno anche le spine, quindi aspettiamo a vedere come prosegue la stagione. Sicuramente è arrivata la notizia tanto attesa, Crabtree ha firmato, soltanto che pare ci sia un piccolo problema, perché non si sa se è valida la firma, perché al posto di mettere nome e cognome ha messo 35-0 saluti Kive. Mo non so se verrà accettato dall'NFL, comunque vedremo. Ha firmato un contratto che dovrebbe essere, si parla di 6 anni con un garantito di circa 18 milioni di dollari, con però il sesto anno che non è confermato, ma dipende dalle prestazioni sul campo di Crabtree. Ossia, se Crabtree si comporterà particolarmente bene e raggiungerà determinati obiettivi, potrà lui avere la facoltà di annullare il sesto anno di contratto e quindi cercare un nuovo contratto dopo il quinto anno. Diciamo, dopo questa lunga trattativa, lunga telenovela, perché la trattativa in poche parole è iniziata ieri sera ed è finita in nottata. Prima non c'era stata proprio trattativa fra le parti. La prima cosa che viene in mente è perché ha aspettato così tanto, se alla fine ha firmato per quello che offrivano i 49ers. C'è qualcuno che ha parlato di una strana coincidenza, cioè ieri hanno iniziato le trattative i 49ers con Crabtree e oggi i New York Jets, che erano stati accusati di tampering proprio da 49ers per la vicenda Crabtree, hanno fatto una trade per prendere Brandon Edwards, un ricevitore che loro mancava. Qualcuno dice che coincidenza, qualcuno dice che forse non è tutto frutto del caso. Comunque, fra poco più di un'ora e mezzo ci sarà la conferenza stampa di Singletary e Crabtree direttamente a Santa Clara, e quindi magari glielo chiederemo direttamente al numero 15 in uscita da Texas Tech.
Ok, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Certo che però a questo punto tu cosa pensi? Quale può essere il suo impatto all'interno di questa squadra dopo aver perso praticamente tutto il training camp e 4 partite di stagione regolare?
Guarda, probabilmente il suo contributo sarà poco nulla, soprattutto per le prime settimane. C'è da dire che l'NFL ha concesso ai 49ers 2 settimane per poter stare oltre i 53 uomini al roster, ossia per 2 settimane Crabtree non occuperà un posto al roster, tranne naturalmente se non verrà schierato domenica prossima contro i Falcons, ma è difficile. E quindi Crabtree avrà sostanzialmente 3 settimane per potersi ambientare, perché la settimana prossima poi i 49ers avranno il bye, e quindi si pensa che solo fra 3 settimane possa veramente entrare a far parte della squadra dei 49ers. Sostanzialmente, per come giocano i 49ers, deve imparare a bloccare, perché di ricevere non se ne parla. Quindi,
a questo punto, Angie, io ti ringrazio per questi scoop, queste notizie fresche derivanti direttamente da. Arrivate direttamente dalla California. E noi, Strembald, ci sei ancora? Sì.
Certo.
Ok, quindi noi andiamo avanti con l'ultima parte di trasmissione e veniamo ai top e flop di giornata. Inizio io con i miei. Ho scelto Mendenhall, che è stato protagonista di un Sunday night veramente spumeggiante, soprattutto dopo le polemiche derivanti dal panchinamento la settimana scorsa, dove appunto era stato accusato di non allenarsi, di non impegnarsi e di non avere testa professionistica. Questa giornata è stato quasi costretto a giocare grazie soprattutto all'infortunio di Parker, e ha risposto ottimamente con 165 yard corse, 26 ricevute e ben 2 touchdown contro la difesa dei San Diego Chargers. Mentre per i flop, dopo settimane in cui decantiamo le gesta di Mark Sanchez, è il momento anche di parlare di lui come una delle prestazioni peggiori della settimana, soprattutto come abbiamo detto in apertura, nella lettura dei risultati. È stato protagonista, è lui, di 3 intercetti e un fumble avvenuto in end zone, ricoperto dai New Orleans Saints, che poi hanno trasformato questi 4 turnover, 2 sono stati trasformati direttamente in touchdown ed hanno praticamente chiuso la partita prima che questa possa iniziare. Io anche quelli di Cave e ne do atto, anche se mi sembrano un po' strani sinceramente, ma ha lasciato i suoi nomi. Lui dice Bulger e Bulger, come lo pronuncia lui, e lo motiva con il fatto che, non avendo giocato, è stato uno dei migliori delle San Luis Rams nella disfatta di San Francisco, e come flop nomina Donny Avery, questo ricevitore che l'anno scorso aveva fatto così bene parlare di sé e che quest'anno sta incontrando delle difficoltà. I tuoi invece, Strembal?
Allora, sicuramente diciamo fra i miei top voglio assolutamente mettere Antonio Gates, per un semplice fatto: stiamo parlando di una partita che è stata a punteggio molto elevato, e una partita dove San Diego è partita subito molto sotto, quindi ingranare dopo che stai 28 punti sotto non è mai facile. Gates ha fatto 124 yards, 2 TD, ottimi blocchi, ma ricezioni fondamentali, hanno chiuso dei down dove veramente Rivers in certi momenti, non so come, sembra che sparacchi quella palla, ma alla fine Gates prende comunque, e questo è stato un brutto nemico per Pittsburgh da combattere, un nemico molto scomodo, e mi sento obiettivamente di citarlo come uno dei miei top. Oltre al top, che è appunto Antonio Gates, vorrei anche citare una menzione d'onore, una per Garrard, ovvero un QB che è riuscito a sforare le 300 yards, complice anche, è vero, una difesa di secondaria di Tennessee veramente in bambola, ma voglio dire, fare 323 yards, 3 TD, 0 intercetti, più una corsa da 40 yards in un momento in cui arrivi a 2 yard dalla end zone, vuol dire che comunque anche tu stai molto in forma. E quindi volevo fare anche una menzione d'onore per David Garrard, come anche per Peyton Manning, che voglio dire è un anno che è partito veramente velocissimo, sta mettendo yards su yards, è la quarta partita consecutiva con più di 300 yards, non era mai partito così, sta facendo segnare chiunque, insomma, credo non per motivi personali, ma insomma merita una menzione d'onore, non magari il top, ma una menzione d'onore. Per i flop, diciamo, faccio un nome un po' scomodo, ovvero quello di Kerry Collins. Perché scomodo? Perché dare la colpa a Kerry Collins tutta a lui mi sembra eccessivo, però voglio prendere Kerry Collins come l'emblema di una squadra che è diventata irriconoscibile. Un altro flop poteva essere tranquillamente Jamarcus Russell, che non sta veramente dando nulla alla squadra di Oakland, continua ad essere un peso, e diciamo come flop loro due se la battono. Ecco, queste sono le mie nomination.
Ok, invece Angie, visto che sei rimasto qui con noi, intanto la telefonata la paghiamo noi da Radio Play It, quindi per te non c'è nessun problema, volevi dire i tuoi top e flop della settimana?
Sì, brevemente, per il top io metterei Patrick Willis, perché chi ha visto la prestazione di domenica contro i Rams, è vero che erano Rams, però la prestazione di domenica di Patrick Willis è stata devastante, una presenza costante dietro la linea di scrimmage, un intercetto riportato in zone, due sec e mezzo, uno fatto saltando il fullback che stava cercando di bloccarlo, saltando proprio di testa, andando direttamente sul quarterback. È stata una prestazione straordinaria di un giocatore che già ci ha abituato a delle prestazioni notevoli. Per i flop, una piccola nota sulla regola per proteggere i quarterback dai colpi sotto o intorno alle ginocchia, comunque sotto, perché la regola è certamente buona, deve cercare di proteggere i giocatori da infortuni gravi o inutili, però gli arbitri devono stare molto attenti, perché in queste prime settimane di gara abbiamo visto alcune chiamate molto strane, sia in un senso, cioè chiamate che ci potevano tranquillamente non essere per colpi che comunque o erano sopra la cintura o comunque erano legali, sia per chiamate che per alcuni colpi in ritardo o molto pericolosi che non sono state fatte. È vero che magari guardandole a replay in televisione è molto più facile farle le chiamate spot che rispetto agli arbitri che devono fare dal vivo, però diciamo che questa regola ha portato un po' di mugugni tra i tifosi NFL. E poi cioè, non bisogna dare i down necessari a Roma per completare le 10 yard, cioè stai per segnare, manca poco alla fine, hai fatto il quarto down, vabbè, dagli il quinto, c'è tempo, fallo segnare, dagli il sesto anche, però Roma deve segnare, perché i Dallas Cowboys non possono perdere.
Ah, guarda, visto sono arrivate le vittorie, è arrivata anche la simpatia in quelli di San Francisco. Noi prendiamo atto. Tra l'altro, io vorrei fare un piccolo disclaimer prima di arrivare in conclusione: che Cave mi hanno minacciato. Io lo so che i tuoi top era Ronnie Brown, e il tuo flop era Trent Edwards, però Angie mi ha minacciato e quindi ho dovuto fare per forza quei nomi scomodi.
Aza, mi dispiace per te, però ho registrato la chiamata, quindi possiamo mettere a disposizione delle autorità competenti la registrazione, quindi si vedrà che sei stato tu a fare l'offerta. Quindi
Le leggi sulle intercettazioni sono chiare, quindi io ti diffido da fare questo, anzi
ma tu non
prendo
sei
già
una delle
contatto
quattro cariche dello Stato?
con i miei avvocati. Comunque, detto questo, arriviamo in conclusione a questa puntata leggermente più lunga del solito, anche e soprattutto in orario differente rispetto al solito, con i consigli per le scommesse. Io mi sono segnato tre vittorie esterne: quella di Cincinnati, che secondo me andrà a fare il colpaccio a Baltimora, Atlanta, che batte San Francisco in California, e Patriots che infliggono la prima sconfitta all'ex Josh McDaniels, mentre vedo vincenti i Miami Dolphins in Monday Night in casa contro i Jets di Sanchez. Io non so, Angie, io so che tu sei responsabile di un sito per scommesse, quindi magari non so se puoi darci delle quote che trovi interessanti da scommettere.
Le quote non lo so, però è responsabile, non lo so neanche, però io metterei l'over, qualsiasi sia il punteggio che danno su Arizona Houston, mentre metterei l'under a Denver New England e Dallas vincente con 25 punti di scarto.
Benissimo. Strembald, tu hai qualche consiglio, se non quello di non seguire i nostri consigli, che potrebbe essere un ottimo consiglio quello che daresti?
Io non parlo, non smentisco e non confermo.
Noi diamo Indianapolis vincente a Tennessee, che tra l'altro ha portato fortuna. Noi ci siamo visti sabato in separata sede. Io ti avevo detto: vai tranquillo che andrete 4-0, e siete andati 4-0, quindi fidati di me, vincete anche contro Tennessee. A
Va
questo punto
bene,
siamo
me
arrivati in conclusione.
lo appunto questo, va bene.
Siamo arrivati in conclusione con questa quarta puntata di Full Monday. Io vi ringrazio, ringrazio te Stremal per averci permesso di essere presente anche oggi, mercoledì, mentre avevamo chiesto la tua presenza solo lunedì, quindi sappiamo che hai dovuto fare salti mortali per presenziare a questa puntata, quindi grazie.
No, li ho fatti volentieri.
Poi ringrazio Kevin che ci ha lasciato in precedenza, e ringrazio anche ad Angie da Santa Clara. Grazie Angie.
Ciao a tutti, io vado a sentire la conferenza stampa di Crabtree.
Ok, tanta fortuna per i tuoi San Francisco 49ers. Noi ci salutiamo con una canzone che, come al solito, vi abbiamo abituati alla canzone finale di altissimo livello. Questa volta peschiamo direttamente dall'Oktoberfest che si è concluso domenica scorsa a Monaco, con questa hit che va tantissimo tra i giovani tedeschi di Tim Tuppett. La pronuncia in inglese non la so, non saprei anche quella in tedesco, non la so, non la saprei neanche in inglese. Quindi Soein Schoenertag. Quindi buon ascolto e ci risentiamo. Sentiamo per domenica con le radiocronache e lunedì con la quinta puntata di Full Monday.
Und schau zum Himmel rauf. Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus. Und fliegt ein Flieger vorbei, dann wink ich zu ihm rauf. Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich nehm, nehm, nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag und ich sag, heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine.
Heute ist so ein schöner Tag. La, 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La, 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La, 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La, 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 la. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Flieger, bin so stark, 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 stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie ein so hoch. Oh, oh, oh. Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich nehm, nehm, nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. La, la, la.